Modem.
O così o pomì, o accetti le nuove più dure condizioni di lavoro o il lavoro non l'avrai più. E così, appunto, i 5.500 operai della fabbrica Fiat di Mirafiori a Torino hanno accettato nel fine settimana di fare meno pause, di essere più flessibili negli orari e di non potersi assentare facilmente. Il tutto per una busta paga da 1.000 euro che può gonfiarsi un poco facendoli straordinari ogni mese. Il tutto, stando ai piani dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, per raggiungere un livello di produzione che dovrebbe garantire occupazione e concorrenzialità internazionale dell'industria automobilistica italiana. Il tutto, stando ai sindacati e ai politici critici nei confronti dell'operazione, per stravolgere le conquiste nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori più deboli. A Detroit il sacrificio dei lavoratori chiesto da Marchionne ha portato un po' dei frutti promessi. Le fabbriche non hanno chiuso, ma non si può certo dire che quell'economia veleggi sicura e che la qualità di vita e il potere d'acquisto dei blue collar, le tute blu statunitensi, siano alti. Chi vigilerà sul rispetto dei patti in Italia? Forse ha ragione Giuseppe Turani, editorialista del quotidiano La Repubblica. Il dibattito non è più pro o contro il capitalismo, ma semmai su quale capitalismo, con quali ammortizzatori e con quali garanzie. Questa avvertenza ha diviso il mondo sindacale, l'ha frastornato, e i governanti non paiono capaci per il momento di rendere il paese attrattivo agli investitori esteri.
Ma santi Dio, questa modernità! In che cosa consiste? Se gli operai perdono la pausa di mensa, se gli operai perdono il diritto ad ammalarsi, se gli operai perdono il diritto a scioperare e se la classe operaia viene considerata una specie di vizio, di malessere da governare, da rinchiudere dentro una fabbrica della cui vita noi non dobbiamo sapere niente. Ma la modernità non significava più tempo, più benessere per tutti, anche per l'operaio di Pomigliano e di Mirafiori? Oppure questa modernità ha una puzza ottocentesca?
Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, non governa il paese Italia ed è stato contestato da una parte degli operai che a parole lui difende. Esempio di come la rappresentanza politica di questa categoria di lavoratori manchi o non sia sentita. Basteranno i sacrifici richiesti e ottenuti a fatica e gli investimenti miliardari promessi per rendere concorrenziale tutta un'industria di fronte a una Cina o un'India disposta a tutto pur di lavorare? E la questione della qualità del prodotto? A cosa serve produrre tanto se poi la gente acquista auto francesi o tedesche? In che modo sta cambiando il lavoro in Italia e più in generale nella vecchia Europa?
Daniel Bilenco nel riassunto iniziale, Marcello Fusetti con voi per questi 30 minuti. La Fiat è per noi svizzera una realtà lontana, come lontano il mondo delle grandi, immense fabbriche con le loro catene di montaggio. Il mondo del lavoro è diverso di qua e di là dal confine. Il caso Mirafiori ha dunque avuto una lettura diversa di qua e di là dal confine. C'è chi l'ha letto semplicemente come il puro ricatto dei padroni sui lavoratori, altri come il tentativo di salvare tentativo estremo di salvare l'impresa in un mondo del lavoro globale sempre più ostile. Di letture ce ne sono molte, ce ne sono davvero molte, ne cercheremo una che riesca ad andare oltre i confini italiani. Lo facciamo con Donata Canta, segretaria generale della Camera del Lavoro di Torino, segretaria della CGIL a Torino. Buongiorno signor, ben arrivato.
Buongiorno, grazie a voi.
Saluto il professor Pietro Ichino, giuslavorista, docente di diritto del lavoro alla Statale di Milano, senatore del Partito Democratico, membro della direzione nazionale del partito. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto anche il professor Giovanni Balsè, docente di economia e politica delle imprese multinazionali, sempre all'Università di Torino. Buongiorno, ben ritrovato professore.
Buongiorno a voi.
Donata Canta, non è la prima volta che delle condizioni di lavoro vengono cambiate in un'azienda, e però mai prima di ieri si era fatto tutto questo clamore. Cosa rende il caso Fiat così emblematico? Ci fa capire dal suo punto di vista cosa è successo in sostanza a Mirafiori?
Ma diciamo due cose secondo me. Uno, il primo è che venga annunciato un piano da 20 miliardi e che questo piano da 20 miliardi, guardi, sottolineo l'importanza di un piano di 20 miliardi per il sistema auto, ma per il sistema del nostro paese, e che questo piano non sia stato possibile discuterlo in nessuna sede.
Questioni di segretezza, diceva Marchionne.
Devo dire che la segretezza può interessare alcuni particolari, ma non dove destini gli investimenti e in relazione a che cosa, anche perché veniamo da una situazione di grande difficoltà della Fiat, di difficoltà di modelli, di vendite, che credo che anche oltre il confine si siano viste, non sono un segreto di Stato. Questa è la prima cosa. Due, è vero, e a Torino è così in moltissime imprese, che non si tratta esclusivamente di un accordo che modifica le condizioni di lavoro. Noi abbiamo nel nostro territorio contrattato anche con aziende che hanno fatto recentemente degli investimenti, penso alla Pirelli per dirvi l'ultimo, un grande investimento sui pneumatici, condizioni di utilizzo degli impianti, condizioni di lavoro, condizioni di organico, anche a volte con delle riduzioni, quindi non si sta discutendo di questo, si sta discutendo di un'altra cosa, si sta discutendo che in quell'accordo vengono stabilite delle norme per una parte che riguardano chi è in catena di montaggio, e cioè che fa delle operazioni che durano pochissimi secondi, al massimo un minuto, e che discutere di riduzione di pause, di una nuova metrica del lavoro e di un diverso utilizzo degli impianti lì non è di per sé uguale come in un altro stabilimento che non abbia queste modalità lavorative. Due, è la cosa che a me preoccupa di più, lì non è un accordo che discute solo di condizioni di lavoro. Nella premessa e nella clausola iniziale c'è un accordo che sostanzialmente dice queste sono le mie regole sono un insieme di condizioni concatenate, una attaccata all'altra. D'ora in poi nessun lavoratore, prima di tutto, oltre che le organizzazioni sindacali, ma le organizzazioni sindacali vengono dopo, nessun lavoratore potrà, tra virgolette, disobbedire o tenere comportamenti che modifichino o intacchino queste regole, pena il fatto che io me ne vado, oltre al fatto che, sempre nel primo pezzo, viene scritto testualmente che chiunque con comportamenti non corretti o direttamente o indirettamente metterà in discussione quelle regole verrà punito, mettiamola così anche tra virgolette, con sanzioni disciplinari.
Questa è una prima sua lettura, naturalmente andremo avanti dopo. Professor Ichino, lei che lettura invece dà a quanto successo a Mirafiori? Bisogna abbassare i diritti dei lavoratori per fare degli investimenti?
Ma io osservo due cose preliminarmente. La prima è che, come è stato detto nell'introduzione, l'Italia è attualmente drammaticamente chiusa agli investimenti stranieri, e questo per il paese è di gravissimo danno, perché noi in questo modo subiamo l'aspetto negativo della globalizzazione, cioè le delocalizzazioni, la concorrenza dei paesi emergenti nella fascia professionale bassa, ma non godiamo, ci precludiamo diciamo la parte positiva della globalizzazione, che è la possibilità di tirare nel nostro paese il meglio dell'imprenditoria mondiale. E questo è all'origine della drammatizzazione del caso Fiat, perché in un paese in cui la domanda di lavoro è bassa, quindi è alta la disoccupazione, il paese è in una situazione di stagnazione economica, da 15 anni la produttività nel paese non aumenta, in questo paese viene una grande multinazionale che propone questo investimento, in assenza di altre grandi multinazionali abbiamo di fronte questo piano industriale o il nulla.
E però è vero che c'è un po' di nebbia su questa...
Non c'è dubbio, e su questo devono decidere, hanno deciso i lavoratori, ma perché hanno deciso a maggioranza sì? Perché probabilmente hanno ritenuto che fosse meglio un piano industriale con qualche ombra, qualche incertezza, piuttosto che il buio pesto che sarebbe stata l'alternativa. E in questa scelta credo che ci sia una ragionevolezza, una razionalità, anche in considerazione di altri due punti. Primo è che le condizioni di lavoro proposte dalla Fiat corrispondono sostanzialmente allo standard europeo. La questione dei 30 minuti di pausa, 30 minuti è lo standard europeo.
Non corrispondono forse i salari però.
Non corrispondono i salari perché è noto che in Italia le retribuzioni sono inferiori rispetto alla Germania, alla Svizzera, ma anche alla Francia, ma questo per un difetto di produttività dell'industria italiana. Ora, è vero, non c'è dubbio che la produttività non nasce soltanto dall'impegno individuale, ma anche e soprattutto dall'organizzazione, ma questo è appunto quello che la Fiat ha proposto ai propri dipendenti. Io ci metto un grosso, colossale investimento, 20 miliardi in 10 anni, e voi ci mettete un impegno a correggere alcuni difetti, per esempio un tasso di assenze più alto rispetto, non soltanto rispetto alla media europea, ma rispetto alla media nazionale dell'industria. E in questo io non dico che le proposte della Fiat dovessero essere accettate, era giusto che fossero i lavoratori a valutare e a fare il bilancio dei sacrifici e dei benefici e decidere di conseguenza.
Ma, una scelta comunque non facile.
Quello che non si può dire è che sia stata proposta la schiavitù o la lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori, perché se così fosse stato evidentemente l'accordo avrebbe dovuto essere respinto preliminarmente, mentre la maggioranza del movimento sindacale lo ha valutato positivamente e non ha ritenuto, giustamente, perché non c'è nessun attacco alla Costituzione o alla legge, c'è una modifica rispetto agli standard previsti dal contratto collettivo nazionale, ma questo è necessario che possa avvenire se vogliamo aprire il paese agli investimenti stranieri, perché
Su questo punto mi permetta di far intervenire il professor Balsè con due cose. Una forse preliminare: Marchionne ha detto o accettate oppure io il lavoro vado a farlo da un'altra parte. Questa minaccia, professor Balsè, era la minaccia di delocalizzare, era credibile?
Buongiorno. Ma a mio avviso non era molto credibile, a meno detta in questi termini un po' brutali, nel senso che la Fiat è sicuramente una grande impresa multinazionale, dunque un integratore di diversi mercati, di diversità di condizioni di lavoro, che trae vantaggio da questa integrazione, dai diversi contesti locali. Ecco, tuttavia la presenza della Fiat nel mondo è molto disequilibrata, è molto forte in Brasile tra i paesi emergenti, è abbastanza in posizione di debolezza in Europa, e in Italia ha una parte di mercato che ancora oscilla attorno al 30%, leggermente al di sotto. Ecco, questa parte di mercato ce l'ha in quanto produttore nazionale, monopolista non certo dal punto di vista delle vendite, ma dal punto di vista della produzione. Veramente abbandonasse totalmente l'Italia, metterebbe a rischio questa sua forte presenza, e questo francamente mi sembra realistico. Come pure dal punto di vista industriale, il ritorno in Italia della Panda pone alcune domande, perché da 15 o 20 anni la Fiat concentrava la produzione delle vetture più piccole, segmento A, subcompact cosiddetto, in Polonia, e questo ritorno dal punto di vista industriale pone qualche problema. Ecco, aggiungo ancora che dal punto di vista della produttività, del rilancio industriale, sappiamo tutti che il costo del lavoro in quanto tale incide abbastanza poco,
7-8% diceva lo stesso Marchionne.
Totali. Ecco, tuttavia quello che conta è indubbiamente la produttività, ma è anche l'innovazione, la qualità, il numero di modelli.
Ecco, ma professore, perché con questi cambiamenti l'investitore straniero dovrebbe sentirsi più tranquillo e quindi più disposto a venire ad investire in Italia? Perché nel piano da 20 miliardi sono soldi di investitori stranieri.
Io penso che questo, non sono convinto che l'investitore straniero così solo in base a questo elemento verrà decida per l'Italia. Secondo me ci sono molti altri elementi che riguardano soprattutto il sistema paese, la qualità delle infrastrutture, i rapporti con la pubblica amministrazione. Sicuramente questo è uno degli elementi. La mia impressione è che voler impostare un po' all'americana il problema, prendere o lasciare, sia un modo non europeo di impostare il problema del world class manufacturing, che è il grande slogan post-fordista, che prevederebbe però anche il coinvolgimento dei lavoratori, la riduzione dei difetti, no? Zero difetti, riduzione degli stock dei magazzini, produzione snella, Kaizen alla giapponese, però questo modello, al contrario del vecchio modello fordista, prevedeva anche un modello di relazioni, diciamo, industriali e sociali un po' più europeo, un po' meno americano, a mio avviso. E quindi se effettivamente questo accordo dovesse innescare una maggiore conflittualità, i vantaggi di maggior produttività potrebbero anche non essere così evidenti.
E questo è un punto in cui entra il sindacato. Sindacato Donata Canta, che da questa vertenza esce con delle spaccature abbastanza importanti. Però il suo ruolo sarà molto importante anche in futuro per evitare che la spaccatura porti a conseguenze ancor più nefaste dal vostro punto di vista per l'impiegato, per l'operaio.
Certo che così è la cosa che bisogna proprio evitare. Quello che ci consegna in mano l'esito del referendum è proprio una richiesta di reintervenire su una serie di norme che rendano quell'accordo accettato da tutti. Ma convengo con quello che ha appena detto il professore. Se decidi di fare a Mirafiori, per di più, dove non hai mai avuto dei prodotti di alta gamma, ma sempre delle utilitarie, mettiamola così, se decidi di fare un investimento di qualità, tu hai bisogno del consenso delle persone. In quell'accordo non solo non c'è la ricerca del consenso, ma non c'è la ricerca neanche dell'intelligenza delle persone, della conoscenza delle persone. È un accordo, su questo proprio dissento con tutti quelli che hanno spiegato che sono nuove relazioni e bisognava cambiare alcune norme. Si possono cambiare le norme, ma quando tu fai di un accordo prescrizioni e punizioni, questa non è innovazione, questo è un ritorno indietro. Io tra l'altro ho lavorato e ho seguito settori che hanno subito la concorrenza internazionale molto prima, penso al tessile, ma le cose che hanno funzionato quando hanno risposto a tre requisiti. Una, c'era un grande livello di innovazione; due, c'erano prodotti, in questo caso sarebbero modelli molto innovativi, che è il punto che abbiamo di grande difficoltà in Fiat; tre, c'era un sistema di organizzazione che chiedeva molto alle persone, certo, chiedeva anche un maggiore utilizzo degli impianti, ma chiedeva alle persone la partecipazione di queste persone. Lì non c'è né un modello contrattuale né un modello partecipativo.
Professor Ichino.
Da molte parti, anche qui in questa nostra trasmissione, dalla sindacalista Canta è stata indicata come la disposizione peggiore, più scandalosa di questo accordo, quella che commina una sanzione disciplinare al lavoratore che contravviene alle regole e alle disposizioni contenute nell'accordo. Ma ci rendiamo conto del fatto che in tutti i paesi civili un contratto è fatto per essere rispettato, e lo scandalizzarsi perché si commina una sanzione disciplinare a un lavoratore che contravviene al contratto significa dire che secondo noi è inconcepibile, è incivile un contratto che pretende di essere effettivo. Ora, qui ci sono due aspetti della questione. Uno è il rispetto quotidiano dell'accordo. E su questo punto credo che nessuno possa dubitare che un accordo deve essere rispettato, se no non è un contratto. L'altro è il problema della clausola di tregua. La clausola di tregua è l'impegno che il sindacato prende a non scioperare contro il contratto stipulato. La clausola di tregua in tutto l'Occidente industrializzato, con la sola esclusione della Francia e dell'Italia, è una clausola vincolante e vincolante anche sul piano giuridico, vincolante anche nei confronti dei singoli lavoratori a cui il contratto si applica. Ora, quando è stato stipulato l'accordo di Pomigliano, il giorno dopo la firma i COBAS hanno proclamato lo sciopero dello straordinario, che è diciamo quell'ora e mezzo di lavoro medio alla settimana che serve per costruire il diciottesimo turno. Hanno proclamato lo sciopero dello straordinario dal quel momento fino al 2014, cioè per tutta la durata del contratto. La Fiat, Marchionne, dice: ma questo è un contratto o non è un contratto? Se è un contratto, come è concepibile che qualsiasi lavoratore possa aderire allo sciopero proclamato dai COBAS, sottraendosi a una delle clausole fondamentali, a uno degli ingranaggi fondamentali della nuova organizzazione del lavoro, che prevede anche la possibilità del diciottesimo turno? Ecco, noi dobbiamo chiederci: è compatibile con lo standard internazionale il fatto che in Italia non si possa stipulare una clausola di tregua effettiva, efficace?
Giriamo la domanda subito a Donata Canta, dopo no, sentiremo anche il professor Basile.
Il professore Chino, quella non è una clausola di tregua. Quando in un accordo si dice che tutte le clausole sono concatenate e c'è una nuova metrica, e quando metteremo, faccio l'esempio più classico, in funzione quel modello, cioè entreranno in funzione il nuovo modello. Chiunque ha valutato queste cose sa che un conto è discutere di una metrica sulla carta e un conto è applicarla. Va bene? Quello che ci è stato chiesto è stato questo: pigli la metrica, pigli gli orari a priori, e non c'è la possibilità di valutare nella pratica cosa capiterà.
No, non è così.
La clausola sì, quando mi si risponde dopo un mese e mezzo, dopo un mese o 20 giorni, io ho capito una cosa che non si vuole affrontare.
Ma no, ma non è così. La clausola dice: il lavoratore che contravvenga alle disposizioni di questo, a una qualsiasi delle disposizioni, certo, del contratto, è passibile di sanzione disciplinare. E il dire che tutte le clausole di un contratto sono fra loro concatenate e fanno parte di un unicum, diciamo, indivisibile.
Le faccio una domanda precisa.
Questo è
la caratteristica
di qualsiasi...
Posso chiedervi, visto che non siamo in una trasmissione televisiva e quindi si sovrappongono, certo, le voci, non si capisce più nemmeno chi sta parlando. Però stiamo entrando nello specifico, immagino è difficile anche per voi uscire dai dettagli di certo, italiani. No, ci mancherebbe, è normale che sia così. Però, Donata Canta, forse visto da fuori, un luogo comune, però non è che i sindacati in Italia hanno abusato degli strumenti che avevano a disposizione per far valere la voce dei lavoratori?
No, guardi, devo dirle così, purtroppo non siamo in una situazione di abuso, o meglio, purtroppo non siamo in una grande situazione di conflittualità, anzi siamo in una situazione di bassa conflittualità, tanto che se andassero a vedere quelle che sono le iniziative di mobilitazione, di sciopero che sono state effettuate, si vedrebbe che la stragrande maggioranza non è neanche stata proclamata dal sindacato. Quando capitano sulla linea lo fanno i lavoratori perché non ne possono più. Quindi non siamo in quella situazione lì. È davvero una situazione per assurda. Se vuole che le dica, io penso esattamente l'inverso. Penso che in una situazione di debolezza e di rapporti di forze difficili si cerchino di determinare delle regole unilaterali, non l'inverso.
Visto che abbiamo rubato 5 minuti al professor Ichino, che avevamo promesso di congedare ben 5 minuti fa, io concluderei questa puntata col professor Barzetti, cercando di capire cosa deve fare Fiat per portare quello che sostanzialmente si dice negli Stati Uniti Marchionne è riuscito a fare a Detroit. Quali sono secondo lei le strategie migliori?
Posso salutare gli ascoltatori perché devo proprio scappare.
Grazie professore Ichino.
Anche Donata Canta, il collega.
Arrivederci professore, grazie, buona giornata.
Arrivederci. Sì, io aggiungerei all'interessante dibattito che c'è stato poco fa, richiamerei la variabile salario che qualcuno ha citato all'inizio, perché in questo accordo non si parla molto di soldi, di salario. Forse se accanto a queste proposte sui tempi, a livello normativo ci fosse stata qualche prospettiva di aumenti salariali collegati all'aumento della produttività che adeguino un pochino l'Italia rispetto a standard europei, credo che questo sarebbe stato positivo per l'accoglienza e per un clima magari meno conflittuale attorno a questa vicenda. Quindi osserverei intanto questa cosa. La seconda cosa, secondo me, questo conflitto italiano va inquadrato nell'enorme trasformazione in corso nella Fiat. Dopo lo scorporo di pochi giorni fa tra l'auto e le altre attività industriali, si va verso un'integrazione Chrysler Fiat, che vuol dire integrare una macro regione europea in cui c'è l'Italia, ma c'è anche la Polonia e ci sarà presto la Serbia, che producono per lo stesso mercato, un pochino anche la Turchia, e dall'altro lato ci sono gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, in cui il mese prossimo inizierà la produzione della 500. Ed è un'operazione quindi colossale, che cui esiti non conosciamo e che corrisponde anche a un nuovo assetto azionario, perché quale sarà, chi controllerà la proprietà di questa Fiat Auto nell'immediato futuro? Questa è una grossissima questione che condiziona tutti i problemi di cui stiamo parlando. Oltre a questo possiamo dire che al di là delle regole sul lavoro c'è il problema dell'innovazione, di processo, di prodotto e dei nuovi modelli. Ecco, in Italia, in molte regioni del mondo, ad esempio in India per dirne una, la Fiat è abbastanza debole perché immette pochi nuovi modelli sul mercato rispetto a quelli che i principali concorrenti possono fare. Quindi innovazione, qualità del prodotto e anche, nessuno l'ha ricordato oggi, economie di scala, i volumi contano, la produttività in Polonia è più alta che in Italia anche perché gli impianti lavorano a pieno ritmo, perché quei modelli sono più domandati. Quindi in questa industria, lei all'inizio parlava di queste grandi immense fabbriche, mi sembra, sì. Mirafiori è un'ex immensa fabbrica assolutamente coeva di Wolfsburg,
che consideri la scala svizzera che fa di tutte queste fabbriche le fa diventare,
diciamo,
ancora
che
più
è
grandi.
Un'ex immensa fabbrica, però ricordo che a Wolfsburg l'anno scorso hanno prodotto, non so, 700.000 veicoli, corrispondenti a tutta la produzione italiana, quindi i volumi in Germania si fanno.
Donata Canta, mi tolga una curiosità, oggi abbiamo parlato di altri posti dove c'è sempre gente disposta a lavorare per meno, per necessità, per fame. I sindacati fanno abbastanza per sostenersi a livello internazionale? Perché da una parte dobbiamo abbassare le nostre aspettative lavorative, perché da altre parti sono più basse, aspettando che si alzino le loro. I sindacati su questo fronte stanno lavorando?
Stanno lavorando, ma devo dire la verità, per essere onesta, non è che ci sono degli straordinari risultati. Ora, anche tutta questa questione auto, che cosa viene fuori? Viene fuori che anche a livello europeo non siamo stati in grado di avere una politica efficace, che decidesse di, a livello centrale, di innovazione, di qualità, come il carattere fondamentale sul quale i sindacati europei, ma la stessa Europa, giocava la partita della competizione mondiale che si apriva. Non aver ottenuto i risultati o non essere stati efficaci, così e credo sia più veritiero quello che sto dicendo, scarica su ogni paese le contraddizioni più grandi possibili e rischiamo di competere un'altra volta in cui l'unico elemento di competitività che si gioca sono le condizioni di lavoro, e questo mette in difficoltà un sindacato sia a livello italiano, europeo, più che mai a livello mondiale. Quindi sicuramente non siamo efficaci.
Nuovi colleghi siedono nello studio, io vi saluto, vi ringrazio, Donata Canta, Giovanni Balsè, per essere stati con noi, naturalmente ringraziamo anche il professor Ichino. Torniamo domani 8:30 sulla 1 e replica 19:30 sulla 2. Buona giornata e grazie.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. posta elettronica modem@rsi.ch.